Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Alla luce del Vangelo della prima domenica di Quaresima, invochiamo il Signore perché sia una buona Quaresima per tutti i credenti, per tutta la Chiesa.
Dal libro della Genesi, capitolo 31, versetti 25-42. Labano andò dunque a raggiungere Giacobbe. Ora Giacobbe aveva piantato la tenda sulle montagne e Labano si era accampato con i parenti sulle montagne di Galaad. Disse allora Labano a Giacobbe: «Che cosa hai fatto? Hai eluso la mia attenzione e hai condotto via le mie figlie come prigioniere di guerra. Perché sei fuggito di nascosto, mi hai ingannato e non mi hai avvertito? Io ti avrei congedato con festa e con canti, a suon di tamburelli e di cetre, e non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie figlie. Certo, hai agito in modo insensato. Sarebbe in mio potere farti del male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato la notte scorsa. Bada di non dire niente a Giacobbe, né in bene né in male. Certo, sei partito perché soffrivi di nostalgia per la casa di tuo padre, ma perché hai rubato i miei dèi?» Giacobbe rispose a Labano e disse: «Perché avevo paura e pensavo che mi avresti tolto con la forza le tue figlie. Ma quanto a colui presso il quale tu troverai i tuoi dèi, non resterà in vita. Alla presenza dei nostri parenti verifica quanto vi può essere di tuo presso di me e riprendilo». Giacobbe non sapeva che gli aveva rubati Rachele. Allora Labano entrò nella tenda di Giacobbe e poi nella tenda di Lia e nella tenda delle due schiave, ma non trovò nulla. Poi uscì dalla tenda di Lia ed entrò nella tenda di Rachele. Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi nella sella del cammello, poi vi si era seduta sopra. Così Labano frugò in tutta la tenda, ma non li trovò. Ella parlò al padre: «Non si offenda il mio signore se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho quello che avviene di regola alle donne». Labano cercò, ma non trovò gli idoli. Giacobbe allora si adirò e apostrofò Labano, al quale disse: «Qual è il mio delitto? Qual è il mio peccato perché ti accanisca contro di me? Ora che hai frugato tra tutti i miei oggetti, che cosa hai trovato di tutte le cose di casa tua? Mettilo qui davanti ai miei e ai tuoi parenti e siano essi giudici tra noi due. 20 anni ho passato con te, le tue pecore e le tue capre non hanno abortito e non ho mai mangiato i montoni del tuo gregge. Nessuna bestia sbranata ti ho portato a mio discarico. Io stesso ne compensavo il danno e tu reclamavi da me il risarcimento, sia di quanto veniva rubato di giorno, sia di quanto veniva rubato di notte. Di giorno mi divorava il caldo e di notte il gelo, e il sonno fuggiva dai miei occhi. 20 anni sono stato in casa tua. Ho servito 14 anni per le tue due figlie e 6 anni per il tuo gregge, e tu hai cambiato il mio salario 10 volte. Se il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il terrore di Isacco non fosse stato con me, tu ora mi avresti licenziato a mani vuote. Ma Dio ha visto la mia afflizione e la fatica delle mie mani, e la scorsa notte egli ha fatto da arbitro». Parola di Dio.
Ecco, abbiamo un brano non completo, naturalmente, e la scena non si conclude, e è un brano anche pieno di pathos, di commozione, è anche un brano un po' problematico, soprattutto la vicenda dei Terafim, su cui si può cercare di porre il problema, di vedere il significato di questo episodio. Ecco, a voi la parola.
A una lettura non molto profonda del brano mi veniva in mente la stessa situazione vista da destra e vista da sinistra, cioè come un fatto, secondo Labano, è stata un'offesa fatta a lui, questa fuga, e secondo Giacobbe è stata la sua unica possibilità di salvezza, cioè come una cosa possa presentarsi in altra maniera secondo il punto di vista e di partenza.
Sì, anch'io metterei questo testo come uno dei fondamentali nella riflessione per ogni mediazione familiare, proprio nel constatare come agli occhi dell'uomo non sia molto difficile discernere qual è l'unica cosa vera, cioè no, scusate, vera, l'unica cosa certa è, mi pare, se il Dio di mio padre non fosse stato con me, non avrei nulla. Cioè il riconoscere che comunque il Signore riuscita a condurre la storia in maniera che Giacobbe avesse ciò per cui aveva vissuto 20 anni. Questa è una, come sia complicato, quasi impossibile capire veramente. Può darsi che semplicemente Labano fosse un lestofante, però mi pare più che il testo voglia più rendere ragione della complessità di queste relazioni. Vabbè, questo è un aspetto. L'altro, richiamo una cosa che aveva detto Giovanni Sabato, che a me era già sembrata vera una prima lettura nei giorni scorsi, e cioè questa leggera ironia, leggera, mica, non so mica se sia tanto leggera, nei confronti di questi dei messi in situazione non molto nobile. Mi pare che sia questa sia una, come dire, un giudizio inappellabile che l'autore fa a tutto ciò che non è il Dio, il terrore di Isacco, l'unico vero Dio.
Volevo risottolineare una cosa che mi ha colpito da sabato per la coincidenza con la lettura di Deuteronomio di ieri, versetto 24. Ma Dio venne da Labano l'arameo in un sogno, è un nome anche di presa di distanza, Labano l'arameo. In Deuteronomio 26 evidentemente questo padre di cui si parla è Giacobbe, perché dice scesi in Egitto, non è tanto Abramo, no, ma è Giacobbe. E quindi, e invece lì lo stesso termine mette in evidenza la scelta di Dio che prende da lontano l'arameo, mio padre arameo. Insomma, è bella questa cosa, questa coincidenza mi è piaciuta. Riguardo al brano, a me questo capitolo 31 mi è sempre piaciuto tantissimo, proprio tantissimo, perché è descritto in modo talmente vivido che mi sembra di vedere questi due che fanno questa scenata reciproca con repliche. E mi ha colpito il fatto che Dio si è preso la briga di apparire a Labano per metterlo in guardia dallo sgridare Giacobbe o da rivendicare i suoi averi, però non l'ha accecato perché non raggiungesse Giacobbe, non ha fatto nulla perché non raggiungesse Giacobbe. Giacobbe calcolava di non essere raggiunto, facendo il calcolo dei giorni, che sono un po' inverosimili, comunque era fuggito proprio molto molto lontano. Dio non impedisce a Labano di raggiungerlo, sottolinea anche questo commento delle comunità ebraiche italiane, dice Giacobbe presumeva che il Signore avrebbe impedito a Labano di venire a conoscenza della sua partenza, ma come spesso accade nella storia ebraica, il Signore non agì come si sarebbe pensato. Labano inseguì Giacobbe e lo catturò, e il Signore salvò il suo beneamato in maniera diversa da quella prevista. Diversa perché Giacobbe, secondo me, ha anche bisogno di sentirsi dire quello che Labano gli dice, perché anche, insomma, Giacobbe ha ragione, ma non ha ragione, secondo me, ha avuto timore che Labano non lo lasciasse partire, certamente, però è partito di nascosto, e comunque devono arrivare a questo accordo che segna una indipendenza dei due clan, che segnerà poi un'indipendenza dei due clan e poi la benedizione, l'ho già detto, di Labano sulle sue figlie.
Ma questa volta, al versetto 36, mi sembra che dia un po' di giustizia nei confronti di Giacobbe, a parte tutti gli intrecci e tutte le che cosa ha fatto durante il servizio, però lui chiede: ma qual è il mio delitto, qual è il mio peccato, ecco, e lui elenca, è così nel testo, tutto il lavoro che ha fatto e che andava anche al di là, diciamo, di quanto era doveroso nei confronti del gregge, del suo lavoro, e mi sembrava così che, anzi, dice: chiamò a giustizia del suo comportamento gli stessi parenti di Labano e di Giacobbe. Mi sono messa un po' alla parte di Giacobbe, cioè lui tutto sommato non ha rubato, ha trafugato, ha inventato tutte quelle, insomma, quelle circostanze per cui il suo gregge, di un gregge anomalo, come è comunque il risultato superiore, però non ha fatto. Mi sembra che qui questa volta, mentre Labano riteneva Giacobbe sempre in errore, sempre un po' come nella linea così che accennava anche all'inizio i primi interventi, Labano riteneva sempre Giacobbe in errore, ecco. E invece Giacobbe dice: io chiamo davanti a te e a me i nostri parenti per dimostrare. Questa giustizia di Giacobbe l'abbiamo trovata al capitolo 30, versetti 33, e lui dice sesto: guarda, se tu mi trovi nel mio gregge dei non screziati, ecco, io chiamo, in futuro la mia giustizia risponderà contro di me. Sembra, no, io un po' questa volta, appunto, quando chiedeva come paga il gregge, sembrava così che questa volta Giacobbe, insomma, in un certo senso, si mette per due volte, proprio c'è questa parola: la mia giustizia, ecco, sarà davanti a me, io pagherò. Che lui ha pagato anche molto di più, perché nell'Esodo 22 è richiesta e detta questa cosa: quando un animale, una bestia è uccisa, non deve pagare nulla. E quindi invece lui si impegnava, ecco, ma questa volta, ecco, un po' più di giustizia su Giacobbe.
Io torno all'apparizione, al sogno di Labano, perché mi sembra sia determinante. Cioè, Labano si mette a inseguire Giacobbe, no? E poi al versetto 24 dice questa cosa, appunto parla di questo intervento puntuale di Dio in sogno, cosa che è richiamata oggi dal versetto 29 in modo molto chiaro e anche un po', perché dice: sarebbe mio potere farti del male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato e ha detto, e poi ripete proprio pari pari il versetto 24, bada di non dire niente a Giacobbe né in bene né in male. E quindi mi sembra che questa apparizione, questo intervento di Dio sia capitale in questo episodio, perché se no veramente non, chissà cosa succedeva, ecco, perché Labano non sembrava avere delle intenzioni molto pacifiche, ecco. E mi sembra che anche Giacobbe lo riconosca, perché al versetto 42 lo riprende e prima dice appunto che Dio è sempre stato con lui, se no dice mi avresti licenziato mani vuote. E poi lo riprende, Dio ha visto la mia afflizione, la fatica delle mie mani e la scorsa notte ha fatto da arbitro. La scorsa notte è esattamente il termine con cui già prima riprendeva l'apparizione di Dio. E quindi mi è sembrato proprio che questi richiami continui siano voluti e dicano appunto che Dio protegge il suo consacrato, diciamo così, insomma, questo patriarca, nonostante tutto quello che lui ha fatto, non sempre proprio in modo, ma soprattutto ha visto la sua afflizione, quindi non lo lascia nelle mani di Labano, ecco. Dopo ci saranno ancora degli altri aggiustamenti tra i due, questo quindi tutta la benedizione delle figlie, però insomma è tutto molto, ma l'intervento capitale, decisivo, mi sembra questo di Dio: non dirgli niente né in bene né in male.
Una cosa piccolissima, perché mi ha colpito anche, e anche sabato mi ha colpito il fatto che Rachele abbia rubato gli idoli della famiglia, e da 20 anni conosce Giacobbe, e chiaramente non sarà come le donne ittite, quelle che la madre Rebecca non voleva che Giacobbe sposasse, però ancora era legata a divinità straniere, e poi chiaramente crederà al Dio di suo marito, questa sposa, però ancora mi sembra che ci sia qualche idea confusa.
Pensavo adesso che se si guarda tutto il capitolo, diciamo anche quello che poi seguirà, è complessivamente la descrizione di un processo di separazione, anche sul piano giuridico e sul piano sociale, con la Mesopotamia, con la casa di origine. Non era così prima. Abramo è legato ancora, è uscito ma rimane legato. Isacco, quando deve cercare una moglie, quando Abramo deve cercare una moglie per Isacco, deve andare nella sua casa, e così Giacobbe prende le mogli dalla sua parentela. Quindi questo legame rimane importante fino a questo punto, fino alla vicenda di Giacobbe e fino a questo punto. Perciò mi pare che tutto complessivamente è una svolta questa, secondo il racconto dell'autore della Genesi, riguardo alle origini di Israele. Le origini hanno tante fasi. Naturalmente l'autore riflette all'indietro la sua visione, le sue preoccupazioni, naturalmente le sue intenzioni anche, il suo insegnamento, ma qui fa vedere un processo di separazione. e difatti si concluderà con un patto, come vedremo. È un patto, ecco, un patto di non aggressione reciproca e alcune garanzie, per cui a un certo punto, come accennava Sara prima, a un certo punto non credo che l'autore della Genesi chiamerebbe Giacobbe un arameo. L'autore del Deuteronomio lo chiama un arameo, ma non credo che l'autore della Genesi a questo punto chiamerebbe Giacobbe un arameo, perché qui ci vedremo che c'è proprio la distinzione fra Aram e Israele nella testa dell'autore, tant'è vero che quando giureranno, questo lo vedremo domani, sarà segnato su tutto questa distinzione, compreso la lingua. Il giuramento di Labano è in aramaico nel testo, il giuramento di Giacobbe è in ebraico. Quindi per l'autore della Genesi non è un arameo, non lo chiamerebbe un arameo Giacobbe, è l'autore che ha un'altra intenzione, un altro contesto, ecco, quello del Deuteronomio, delle origini, eccetera. Però è interessante il confronto sotto questo aspetto, mi sembra anche. Ecco, la domanda che io mi faccio adesso, anche avendo ascoltato, ecco, i vostri commenti, tutto finisce in pace, questo lo vedremo domani, finisce in pace e con un patto. Ma ci sarebbe stato questo patto se Giacobbe non fosse fuggito? Cioè, il discorso che fa Labano qui è affidabile? Io non credo. E come vanno le cose al mondo, diciamo? Come vanno le cose al mondo? Cioè, se Giacobbe non avesse, diciamo, ingannato Labano e non fosse veramente fuggito, le cose, se l'avesse trattate là, sarebbero state possibili? Non credo. Non credo. Quello che dice Labano qui, cioè tu non mi hai neanche consentito di baciare le mie figlie, suoi figli, cioè i suoi nipoti, eccetera, sarebbe avvenuto? A questo punto avviene perché Giacobbe è fuggito. Se non avesse fatto così, allora a questo, io penso che a questo si aggiunge, nell'intenzione dell'autore, si aggiunge l'intervento molto, molto particolare, nei sogni sempre, l'intervento di Dio. Giacobbe è stato poi, vuol dire questo l'autore, in fondo Giacobbe è stato poi alla fine ispirato nel sogno da Dio a dire sì, ma parti. È stato approvato in questo, però non vuol dire che non ci sia l'azione di Giacobbe e che le cose sarebbero andate diversamente se Giacobbe fosse rimasto là, no. Perché Giacobbe aveva tutte le ragioni per fuggire di nascosto, e il testo lo mostra. Però è anche il fatto che finisca in pace. L'autore ci tiene naturalmente a questo perché è uno dei punti centrali, è dovuto a un cambiamento, a un intervento del Signore nell'animo, in sogno anche questo. Ecco, è difficile interpretare questi interventi di Dio, ma l'autore mi pare sottolinea proprio questo, cioè nell'animo di Labano è avvenuto qualcosa. E il testo ci tiene a sottolinearlo, perché, come avete appena detto, il testo dice esplicitamente in bocca a Labano: io adesso potrei farti del male, ma non lo faccio perché c'è un senso, cioè c'è un senso di mistero, c'è un senso religioso in questi personaggi antichi, in cui il sogno, l'intervento di Dio nel sogno ha un significato. E quindi Labano non fa niente di male perché è intervenuto il Signore. Insomma, ci sono tutti e due gli elementi, a me sembra. Ecco, c'è questa grande difficoltà di una separazione che dal punto di vista di Labano, come si potrà vedere anche dopo, Labano ha le sue ragioni, nel senso che per Labano, se, per esempio, se stiamo alla norma, per Labano Giacobbe lo tratta come un mercenario, come uno schiavo che lavora per lui. Chi è che gli ha dato le mogli? Labano. Lo tratta così, per lui è così. Naturalmente non è una cosa molto bella, ma perché è un suo parente, però gli ha dato lui le mogli. Se stiamo a Esodo 21:4, cioè alle norme che riguardano gli schiavi, che lo schiavo può uscire a un certo punto, andarsene, ma la moglie che il padrone gli ha dato, gliel'ha pagata lui, perché lo schiavo non ha niente e i figli rimangono in casa, sono del padrone. Naturalmente qui si potrà discutere, perché la figura di Labano, cioè, tratta Giacobbe come se fosse uno schiavo che lavora per lui, però Giacobbe non si ritiene così, evidentemente. Tutta la sua polemica di Giacobbe dice: come, io ho lavorato per te con tutte le mie forze, c'è anche questa espressione precedentemente, eccetera. Quindi, però dal punto di vista di Labano riaffermerà: queste sono le mie figlie, questi sono i miei figli, tutto quello che hai tu, che tu hai, è mio e rimane a me. Se tu te ne vuoi, come dire, se tu te ne vuoi andare, te ne vai tu. Ecco, ma tutta questa cosa è roba mia. La riaffermerà, ma non avrà effetto. Perché? Io penso per questo motivo, perché non è più in grado di trattare a questo punto come se fosse a casa sua. Giacobbe ormai ha messo in chiaro che se ne va, ecco, è fuggito. E poi per l'intervento del Signore, dice il testo, che ha cambiato gli animi, perché alla fine finisce in pace, cosa non affatto non scontata. Infatti Giacobbe aveva paura di Labano, e quindi vedremo poi la paura successiva molto più grande. No, non è affatto scontato che finisse con un trattato di pace, perciò, ma questo sarà domani già, ma era per collegare i testi, e perciò secondo me per l'autore della Genesi, io trovo queste conferme, insomma, in queste pagine, l'autore della Genesi ha un'idea molto pacifica dei rapporti, vede i problemi, ma ha l'idea della pace, a differenza della storia reale. Perché i rapporti fra Aram, gli aramei, e Israele sono rapporti del tutto ostili nella storia. Ma il libro della Genesi dice però i padri vivevano in pace, hanno fatto un patto reciproco e poi dice erano parenti. Ecco, abbiamo le nostre intenzioni in questo tempo di Quaresima e in questo tempo che viviamo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Sì, per tutta la Chiesa in questo tempo. Il Signore gradisca ogni offerta sincera fatta in questo tempo favorevole e converta il cuore dei credenti che camminano su vie di male. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per Papa Francesco, il Signore renda feconda la sua testimonianza e il suo sforzo per il rinnovamento e la santificazione della Chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Nel supplicare il Signore per la pace in Ucraina e nella terra intera, preghiamo in particolare per tutti gli operatori di pace, più che mai in questo tempo, perché il Signore fermi i propositi, invece, i propositi di chi favorisce violenza, uso delle armi e strumenti di guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Anche per intercessione delle sante Felicità e Perpetua che ricordiamo oggi, preghiamo per il ruolo della donna nella Chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la pace nelle famiglie, perché ci sia comprensione, rispetto, aiuto alla base della vita quotidiana e anche nei momenti di crisi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Io oggi prego per la Raissa, che è la signora che è stata in casa di mia mamma 12 anni e che oggi si mette, era appena rientrata, ma hanno deciso di uscire di nuovo dall'Ucraina, quindi oggi come tantissimi, oggi si mette in viaggio con la sua famiglia, almeno le donne e i bambini, perché vada tutto bene. Preghiamo. E poi anche per i russi che vivono tra di noi, anche i nostri vicini, per loro è un momento di grande prova e di grande isolamento. Preghiamo.
Per l'anima del nostro amico Amedeo, nell'anniversario della morte, preghiamo.
Oggi mio nipote Filippo compie 16 anni. Preghiamo per lui, per la sua fede e per quella dei suoi fratelli più grandi. Preghiamo.
E sempre preghiamo per gli ammalati, per quelli che ci sono più vicini. Preghiamo sempre per la nostra Patrizia, poi per la Gabriella, la sorella di Anastasio, sempre anche per la dottoressa Godano e per tutti gli altri, per quanti avessero più bisogno in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Tutti quelli che ci fanno del bene, per quelli che ci chiedono un aiuto concreto, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per i prossimi giorni qui da noi, per la prossima venuta delle sorelle e fratelli di Monte Tauro, perché davvero tutto possa svolgersi bene, nella pace, e il Signore voglia benedire questa collaborazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per chi soffre di più in tutto il mondo, per i drammi degli uomini, per i morenti e i morti di le vittime in particolare, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.